37.2, allora torniamo a parlare di medici di famiglia e oggi ne parliamo con Andrea Mangiagalli, che è medico di medicina generale, presidente di LAMG, che è la Libera Associazione di Medicina Generale, ex coccarde gialle. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, come con tutti i colleghi ci diamo del tu. Allora, andiamo subito a parlare di argomenti scottanti. Nella puntata di settimana scorsa noi abbiamo parlato delle linee guida per i medici di medicina generale nelle case di comunità, che sono state approvate dalla conferenza Stato-Regione e sono state illustrate. Però lì si prevede che il medico di famiglia passi un po' di tempo nel suo ambulatorio, un po' di tempo all'interno delle case di comunità con una grande quantità di cose da fare. Quando è nell'ambulatorio dovrebbe seguire i suoi pazienti, quando è nelle case di comunità dovrebbe seguire i suoi pazienti, più altri pazienti del territorio che arrivano in casa di comunità. Quali sono le vostre osservazioni su questo progetto, che però ormai sono diventate linee guida per voi?
Ma ti dirò, il progetto purtroppo è nato un pochino, senza la consultazione preventiva dei medici, e peraltro è nato prima, diciamo, nella parte strutturale delle case della comunità, quindi la parte muraria, diciamo, delle strutture, e poi ci si è preoccupati di dire: beh, adesso qualcuno dobbiamo mettere in queste case. Il problema è che casca, in particolare l'anno prossimo, nel periodo di maggiore crisi della forza lavoro di tutta la medicina pubblica italiana, in cui ci sarà un numero di pensionamenti tra medici di medicina generale e anche medici ospedalieri che non c'è mai stato in Italia.
Di che numeri parliamo?
Parliamo di adesso, i numeri adesso precisi non li conosco, ma la gobba pensionistica più elevata è nel 2026. Questi sono dati che si conoscevano da 20 anni, perché viva Dio, l'età di pensionamento di personale di lavoro lo puoi stimare con 20 anni d'anticipo. Siccome in questi anni c'è stato ovviamente il blocco dell'università, e comunque vada, anche fossero tutti laureati correttamente in medicina, pochissimi vogliono fare il lavoro di medici di medicina generale. I posti dell'ultimo bando sono andati praticamente non tutti occupati, e di tutti quelli che si iscrivono non tutti faranno il medico di famiglia. È chiaro che tu stai chiedendo ad una forza lavoro che si impoverisce di anno in anno di fare un lavoro ancora maggiore rispetto a quello che faceva prima, con una componente lavorativa odierna che è già esorbitante per chi fa bene questo lavoro, nel senso che una quota di lavoro che noi smaltiamo tutti i giorni nell'ambulatorio è francamente non clinica, non medica, sono tutta una serie di convenzioni burocratiche che sottraggono una quantità di tempo immensa e che comunque confliggono col fatto di avere il tempo libero per andare a lavorare poi nella casa di comunità. A fare che cosa? Perché il problema è che se la casa di comunità fosse una struttura efficiente, come chiedeva che dovesse essere, quindi con personale di servizio, con diagnostica leggera, con gli specialisti, ovviamente il mondo sarebbe diverso, ma questo non è, perché nessuna delle case di comunità che conosciamo noi ha questi prerequisiti. C'è poco personale infermieristico, non c'è quasi nessuna casa di comunità che ha una diagnostica leggera, non c'è quasi nessuno specialista, se non uno o due al massimo. Quindi in realtà il sogno delle case di comunità è un sogno sulla carta, ma la realtà si scontrerà contro la carenza di personale medico.
L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha fornito i dati relativamente al primo semestre del 2025, dati nazionali. Allora, su 1723 case di comunità previste, solo 46, ascoltate bene, 46 sarebbero funzionanti con tutti i servizi obbligatori dichiarati attivi, inclusi la presenza medico e infermieristica. Altre 172 case di comunità sarebbero attive ma senza medici e senza infermieri. E in questa situazione prevedere che i medici siano dentro tutte le case di comunità mi sembra veramente assurdo. E quindi che cosa accadrà?
Parliamoci chiaro, Vittorio, queste che vengono date come case di comunità già attive sono dei vecchi distretti che sono stati imbiancati, trasformati, gli hanno cambiato qualche etichetta e tali sono rimasti. Già funzionavano prima così come distretti sanitari, li hanno chiamate diversamente. Quelle che devono nascere e quelle che hanno costruito, perché ce ne sono diverse in giro costruite, sono delle cattedrali nel deserto, totalmente vuote di quelle che sono i contenuti, per cui dice: vabbè, vado a lavorare lì, trovo un'equipe multifunzionale e allora facciamo un lavoro diverso. Ma siccome questo non c'è, io che lavoro già nel mio studio 8-9 ore al giorno più tutta la parte di back office, devo andare a fare non so bene quante, 6 ore alla settimana, non so bene come, a fare che cosa? Cioè io andrei lì fondamentalmente in questo momento, che è questo che credo che voglia il Servizio Sanitario Nazionale, a fare da tappabuchi per i pazienti che sono rimasti senza medico, di cui non ho nessuna cartella clinica, non ho nessun dato, vado lì a fare le ricette delle necessità contingenti del momento, il certificato di malattia di quello che non è andato al lavoro il lunedì e poco altro. Ma questo possiamo considerarlo un lavoro medico?
Aggiungo che ho letto il verbale della vostra audizione qua in Commissione Sanità in Regione, voi dite che oggi sono 300.000 i cittadini lombardi senza medico di famiglia, giusto?
Oggi in Lombardia è come se la città di Bergamo e la città di Brescia fossero completamente senza medico.
Cioè 300.000, giusto?
300.000 sono le città di Bergamo e Brescia, la seconda e la terza città della Lombardia.
Benissimo.
Con un dato nazionale di circa 8 milioni e mezzo di pazienti senza medico, perché parliamo mal contati di 5.500 medici di famiglia mancanti che andranno ad aumentare l'anno prossimo. Quindi stiamo parlando di un disastro che sta arrivando, che di fatto sembra che nessuno se ne preoccupi, a maggior motivo i cittadini. Perché io di questa cosa mi faccio specie che nessuno dal basso comincia a lamentarsi.
Ecco, allora, noi proviamo ad andare in positivo. Cioè, ti chiedo, che cosa si dovrebbe fare? Cosa bisogna chiedere? Perché è chiaro che da questa situazione bisogna trovare un modo per uscirne.
Assolutamente, assolutamente.
Proviamo a dire cosa si potrebbe fare.
Allora, qualunque azienda che si trova a corto di manodopera di qualunque tipo ottimizza i processi. Quindi che cosa fa? Toglie le cose che non servono dal tavolo di quell'operaio e gli fa fare il core business, cioè quello che serve per realizzare il prodotto. Tu hai pochi medici, li hai anche demotivati, perché ci mettiamo anche questo, un burnout che sta crescendo, gente che vuole lasciare prima dell'età pensionabile, quindi tu devi rendere attrattiva questa professione. Hai due possibilità. La prima, che non costa nulla, e noi l'abbiamo detto in audizione, lo dicevamo già nel 2022, torniamo a ripeterlo oggi, le riforme che noi chiediamo sono a costo zero, è ottimizzazione di processi che non costano una lira e probabilmente per questo non le fanno.
Elenchiamoli velocemente.
Da spendere. Allora, intanto togliere dalla scrivania del medico tutto quello che non è sua incombenza. Prescrizioni di pannolone, di ausili, cose che ci sono gli infermieri nelle case comunità e possono benissimo fare perché è una mansione infermieristica. Togliere tutta la parte inutile, calcola che nel mio studio siamo 5 medici, ogni giorno dobbiamo ripetere dalle 50 alle 80 ricette che sono scadute perché la durata degli esami è stata portata a 6 mesi, ma le liste d'attesa non ti consentono nemmeno di prenotare a 6 mesi, quindi abbiamo centinaia di persone che ogni giorno vengono a farsi fare ricette che non abbiamo fatto noi perché sennò non possono prenotare. Lo stesso dicasi per tutti i pazienti che escono, i tuoi ascoltatori lo sanno perfettamente, che escono da un pronto soccorso o da una visita effettuata col Servizio Sanitario Nazionale e non hanno in mano quello che gli servirebbe, le medicine che gli ha prescritto il pronto soccorso, gli eventuali accertamenti, ma anche dalle visite del Servizio Sanitario. La frase finale di ogni vita è: vada dal suo medico e si faccia fare le ricette. Noi siamo diventati un ricettificio e quindi questo non è un lavoro clinico, è un lavoro di ricopiatura.
Momento, momento, questo perché noi diciamo che le ricette le potrebbero benissimo fare sia il pronto soccorso.
No, le potrebbero, le dovrebbero.
Le dovrebbe fare.
Legge.
Sia il pronto soccorso che gli specialisti, no?
Giusto? Esatto. Se tu togli tutta questa roba che arriva sulla nostra scrivania ogni giorno per ogni singolo paziente, togli il 60% del lavoro, il 60%. Non parliamo poi di tutti quelli che passano, ormai in Lombardia e prassi, da una visita nella libera professione, diciamo dove non transitano nemmeno dal medico di famiglia, e poi ricadono sulla scrivania del medico per ottenere le prestazioni col Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questi sono pazienti che escono, diciamo, dal giro del servizio sanitario, però devono tornare noi perché hanno bisogno dalle assicurazioni l'impegnativa per prenotare e avere il rimborso. Altra cosa che non ci compete, perché noi non lavoriamo per le assicurazioni, lavoriamo per il Servizio Sanitario Nazionale. E vuoi che te ne dica un'altra? Dentro le poche case di comunità hanno fatto, diciamo, il consultorio per la presa in carico della gravidanza. Ora, dentro lì ci dovrebbe essere un medico ginecologo insieme alle ostetriche. Le ostetriche, sai che cosa fanno? Dicono alle pazienti che visitano, gli danno un fogliettino corcettato e dicono: vada dal suo medico a farsi prescrivere gli esami. In regione Piemonte, ma anche in altre regioni, c'è l'agenda della gravidanza che la paziente alla prima visita della gravidanza ottiene le prestazioni per 9 mesi, tutte catalogate e pronte, non deve più chiedere niente a nessuno.
Tutto...
L'ho detto in regione, dico, ma perché queste cose non le facciamo?
Tutto questo sembra fatto apposta per far fuggire le persone dalla sanità pubblica e soprattutto per demotivare voi medici di famiglia. In più mi pare che si possa anche dire che a livello nazionale sarebbe opportuno trasformare il percorso di medico di medicina generale in una specialità come le altre, con uno stipendio uguale a quello delle altre specialità, perché c'è anche questo elemento che disincentiva i neolaureati.
Io, guarda,
no?
Come vedi, non ho, finora non ho parlato di soldi, visto che me lo chiedi citiamo un dato che vale per tutti. La regione Lombardia investe sulla medicina generale, questi sono dati ufficiali della cassa pensionistica dei medici di medicina generale, una quantità di risorse risibile, nel senso che la Lombardia è la penultima regione d'Italia come quota destinata alla medicina generale come stipendio rispetto al Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige si fa 124.000 euro medi lordi all'anno di stipendio, la Lombardia ne fa 88.000, abbiamo dietro solo la Basilicata. Tieni conto che noi siamo la regione col costo della vita più alto.
Bene, cioè male, malissimo.
I nostri giovani medici non vengono più a lavorare in Lombardia perché costa un sacco aprire lo studio. Se è circondato delle assicurazioni, a questo punto è meglio andare a lavorare in Molise.
Benissimo, noi ci fermiamo qua. Volevamo dare un po' di entusiasmo, non ci siamo riusciti, però credo che siamo riusciti a indicare quali sono i problemi concreti, problemi reali e quello che andrebbe assolutamente modificato. Se non si cambia registro, le case di comunità temo che non le vedremo in tempi brevi.
Grazie, grazie ancora, grazie Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale. Grazie, presidente anche di LAMG, la Libera Associazione di Medicina Generale, le ex coccarde gialle.